Salve popolo di GS Radio, benvenuti da Daniele Antonio Battaglia alias Rugantino e da Simone Andreoli a una nuova puntata di Formula One After Race. Ciao Simon!
Ciao Daniele, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, oggi abbiamo la puntata dedicata al Gran Premio del Canada, Gran Premio che è stato all'inizio del weekend contrassegnato dalla pioggia, che l'ha fatta da padrone anche durante le qualifiche. Lì avremo da parlare anche di alcuni problemi avuti in casa Ferrari, perché non si sono capiti con la strategia Leclerc e il box del cavallino rampante. E poi invece la gara è stata normale, sotto il sole, magari un po' nuvoloso in alcuni tratti, ma niente di che. Nemmeno a dirlo chi ha vinto, un nome a caso: Verstappen. Al secondo posto però Alonso, terzo Hamilton con la Mercedes. Sembra che abbia fatto dei passi in avanti oggettivamente la Ferrari, nonostante gli errori commessi nelle qualifiche, e arriviamo quarti con Leclerc, quinti con Sainz, davanti a Perez al sesto posto. E per la classifica mondiale piloti, nemmeno a dirlo, anche lì in testa c'è chiaramente il due volte campione del mondo in carica Max Verstappen, davanti al compagno di scuderia Perez, terzo posto per Alonso con la Aston Martin, quarto Hamilton, e poi dietro ci sono le due Ferrari. Per quanto riguarda la costruttori, chiaramente primo posto per la Red Bull, secondo per la Mercedes, che oggettivamente sembra aver trovato un po' il bandolo della matassa, non abbastanza per contrapporsi a Red Bull, però per giocarsela in tutto e per tutto con Aston Martin per il secondo posto. Tant'è vero che Aston Martin è terza nel costruttori, anche perché praticamente corre con un pilota solo, che è Alonso, e poi quarto posto solitario, senza infamia e senza lodo, per la Ferrari, nel senso che siamo staccatissimi dai primi tre, abbiamo un discreto vantaggio sui quarti, e sui quinti e sui sesti in classifica della costruttori, però ecco, diciamo che chiaramente Ferrari non si può limitare a questo. Allora, Simo, andiamo per gradi, cominciamo dalla Ferrari, analizziamo un attimo lo sfogo che c'è stato da parte di Leclerc nella qualifica. Per chi non lo sapesse, come ho accennato, la qualifica è stata contrassegnata dalla pioggia. Durante il Q2 si stava asciugando il tracciato, Leclerc ha chiesto di entrare in box e cambiare le gomme e passare dalle intermedie alle slick, come hanno fatto quasi tutti gli altri team. Non gli è stata accordata questa cosa, gli altri hanno girato con le slick un giro, due giri, chiaramente hanno migliorato le posizioni. Quando gli hanno dato l'ok a Leclerc di usare le slick, ha ricominciato a piovere. E a fine qualifica Leclerc ha sbottato dicendo: era chiaro che dovevamo mettere le slick, non capisco perché non me l'hanno fatte mettere. Dopo manco mezz'oretta, sempre in diretta su Sky, ha chiesto scusa per lo sfogo, con a fianco Vasseur, che già aveva cominciato a dire: eh sì, però pure Leclerc c'ha le sue colpe. Sì, ok, poteva fare certamente un giro migliore con le intermedie, però magari non combinare i soliti casini ai box da parte del cavallino rampante sarebbe stato gradito. E quindi alla fine Leclerc è rimasto fuori dal Q3, si è qualificato Sainz, che aveva chiuso ottavo, però poi gli sono state date tre posizioni di penalità, come sono state date anche a Hülkenberg, che addirittura proprio per questo casino creato dalla pioggia aveva chiuso in prima fila al secondo posto dietro a Verstappen. E quindi Hülkenberg con l'Haas, invece di partire secondo, è partito quarto, è partito quinto, scusate. E poi Carlos Sainz da ottavo è stato retrocesso per impeding all'undicesima posizione, facendo guadagnare anche una posizione a Leclerc. Dodicesimo è partito pure Perez, che è stato autore di un weekend alquanto anonimo, anche se poi alla fine ha chiuso sesto dietro alle Ferrari. Ok, abbiamo detto questo. Simo, tu poi hai visto la gara, che perlomeno sì, lì per la prima volta in stagione non solo abbiamo tenuto il passo delle Red Bull, addirittura Carlos Sainz ha superato in pista Perez a inizio Gran Premio e poi ha mantenuto la posizione anche dopo i pit stop, e per la prima volta, dicevo, abbiamo fatto una strategia giusta in gara, cioè che qui bisogna festeggiare.
E non solo una strategia giusta, diciamo che c'è stato anche un consumo gomme abbastanza consono, diciamo, a quello anche delle altre squadre. Sarà stata la fantastica vittoria alla 24 ore di Le Mans della Ferrari numero 51, che diciamo ha risvegliato un po' gli animi in Ferrari, che giustamente un'auto nuova che ti vince immediatamente la gara più importante dell'anno per l'Endurance, vuoi che quelli in Formula 1 si sentano un attimo bruciare dentro, però
Sì.
per quanto riguarda la questione delle qualifiche, io la vedo tanto un problema che abbiamo menzionato nelle ultime settimane, diciamo una sorta di difficoltà di comunicazione tra pilota, Leclerc e il muretto. Non capisco per quale motivo i dati che arrivano ai computer siano, diciamo, più affidabili rispetto alla sensazione di un pilota in pista. Qua io la vedo praticamente la morte, diciamo, del motorsport, perché cavolo, un pilota avrà una sensazione diversa. È lui che guida, quindi.
Sì,
Però
oggettivamente.
allo stesso tempo diciamo che c'è stata questa rimonta bella, carina. Per quanto riguarda il passo Red Bull, diciamo che Verstappen a seguito della gara ha smorzato un po' gli entusiasmi degli altri, come a dire: guardate che ci fossero due Perez sulla Red Bull, saremmo un po' rovinati anche noi. Quindi aspetta un attimo, voglio vedere. Non sappiamo effettivamente se il vero valore Red Bull è quella di Perez, che ultimamente sta, diciamo, non so, forse soffrendo psicologicamente una sorta di pressione che gli è stata messa addosso, però non capisco per quale motivo Red Bull debba provare a silurare Perez, che è stato lui a far vincere praticamente il mondiale del 2021 a Verstappen. Quindi diciamo che come pretoriano è affidabile. Poi giustamente lui vuole provare ad andare meglio, e sappiamo cosa è successo nei primi Gran Premi di quest'anno, in cui si è visto praticamente, senza che nessuno l'avesse informato, che Verstappen gli rubava i giri veloci. Quindi la situazione in Red Bull è, diciamo, c'è un re che fa da padre padrone e degli scudieri che devono stare attenti perché il sedile scotta. Ripeto, non ha senso che questo sedile scotta, dovrebbero scottare altri sedili, però diciamo che la situazione è questa. C'è stato un grande Albon che, tra virgolette, e lui pure fu silurato più o meno per le stesse motivazioni.
Sì.
Red Bull, che ha guidato una Williams, e praticamente pure lì due Williams differenti, perché il povero Sargeant è morto praticamente sportivamente parlando, e Albon è
Sì.
riuscito ad arrivare facendo praticamente il pit stop a inizio gara, se non sbaglio, e poi dopo ha portato le gomme dure a 60 giri quasi.
Ecco, c'è da dire per la Williams che a differenza di quello che si sa per la Red Bull, perché anche a me è venuto il dubbio che magari dopo l'inizio scoppiettante di Perez, che addirittura aveva pure preso la leadership del mondiale per alcuni giri nei primi Gran Premi, che magari forse Red Bull abbia potenziato un po' la sua vettura, perché se no non si spiega che da che lottava con il compagno di squadra per vincere i Gran Premi a che ora addirittura arriva tra virgolette tranquillamente dietro non solo l'Aston Martin di Alonso, ma anche dietro alle Mercedes e alle Ferrari, che è tutto dire. E per quanto riguarda appunto Williams, oggettivamente Albon in questo Gran Premio aveva l'auto con gli aggiornamenti, Sergeant no. E si presume che dal prossimo Gran Premio gli aggiornamenti arrivino anche per la vettura di Sergeant, perché hanno fatto un po',
Diciamo un po' il
diciamo,
periodo di rodaggio.
sì, ma hanno fatto fare al pilota principale, che chiaramente Albon in Williams, un po' da cavia, ma anche per favorirlo qualora fossero andati bene gli aggiornamenti, e così è stato. Oltre che Albon ha dimostrato, diciamo la verità, anche negli anni passati, di essere un buon pilota. E come lui, e come hai giustamente sottolineato poco fa, Simo, è stato una delle vittime di Helmut Marko alla Red Bull, tra i piloti che sono stati cacciati prima della fine della stagione. E
Tra
allora.
l'altro poi, no, giusto per Sargeant, tra l'altro ha avuto anche probabilmente montato i pezzi di riserva, di riserva, di riserva, che ormai erano totalmente consumati, perché quel fumo che ha fatto la sua
Sì.
Williams quando si è ritirato è stato alquanto strano. Poi continuando diciamo, a guardare la classifica, io ho provato a cercare di capire le motivazioni dietro la penalità a Norris, che è stato accusato, diciamo, di comportamento antisportivo, ma praticamente forse neanche i commissari di gara l'hanno capito perché dovevano penalizzarlo. Se vai a vedere, praticamente è una su 100.000 di penalità che vengono fatte per quella tale motivazione. Quindi, io ho sempre detto salvate il soldato Norris. La McLaren, anche lei ha fatto un po' passi avanti, però diciamo che l'unica che voglio mettere tra i bocciati a questo Gran Premio è l'Alpine,
Sì.
perché non ho capito cosa stanno combinando. Ok, che pure loro si stanno provando a concentrare sul programma Endurance, però cavolo, sono l'altra unica probabile concorrente in Formula 1 per i prossimi 10 anni, quindi vedere una Formula 1 con solo tre costruttori non è il massimo, diciamo così.
Ecco, da questo punto di vista bisogna sottolineare il fatto che tra i bocciati aggiungerei anche il figlio di Stroll, cioè tale Lance che correva in casa e che ha conquistato con uno sprint. Ecco, lì è stato bravo perlomeno. Anche è vero che ha avuto come avversario per il rush finale al photo finish per il decimo posto Bottas, che non è proprio il campione dei corpo a corpo, ecco, ha conquistato lì un decimo posto, quindi ha portato un punticino, però come ha detto anche Alonso qualche giorno fa, prima del Gran Premio, rispondendo a una dichiarazione del proprietario di Aston Martin, che è proprio papà Stroll, dicendo spero di vedere due, o spero o penso di vedere due Aston Martin sul podio, Alonso ha detto mi viene da ridere, la vedo dura questa. Perché una sul podio ci va quasi sempre, ha saltato solo un Gran Premio dove non è riuscita ad arrivare nei primi tre ed è arrivato quarto Alonso, ma poi è sempre stato sul podio o terzo o secondo, come è successo qui in Canada, ma poi Stroll che paradossalmente ha fatto le migliori gare a inizio stagione quando aveva i polsi fratturati, che era ancora in fase di guarigione, non ora. E lì di sicuro la macchina depotenziata Lance Stroll non ce l'ha. Anzi, forse quella depotenziata di Alonso.
E diciamo non ha neanche appunto la pressione psicologica del devo
Ma
salvaguardare il
guarda,
posto,
esatto, sì,
perché
perché
è suo,
tanto
quindi.
sì, esatto, sa che l'unico tranquillo di avere finché lui desidera correre, corre. Anche che
Esatto.
facesse 0 punti, ultimo posto in tutti i Gran Premi del Mondiale, comunque il posticino lui ce l'ha, che è una cosa fantastica. Però è chiaro che già si era cominciato a vedere con Vettel l'anno scorso che c'era differenza, no?
Sì.
Come categoria di pilota, però Vettel non ha avuto la Aston Martin di quest'anno, perché come abbiamo già accennato in altre puntate di After Race, se quest'anno insieme ad Alonso fosse rimasto Vettel, probabilmente l'Aston Martin era tranquillamente al secondo posto della costruttori,
Sì, sì, sì.
non c'era scampo.
Poi, menzionando Alonso, diciamo un applauso allo scatto di Hamilton, questi vecchietti che provano almeno a dare animo a queste gare un po', diciamo, vuote. È stato bello, è anche probabilmente l'unico duello che c'è stato in pista, a parte quello tra De Vrij e Magnussen, che là si sono
Sì,
autoeliminati a vicenda, quindi.
esatto. È quello
Però.
iniziale del primo giro, Sainz Perez, con la vittoria di Carlos. Noi ormai
Però.
festeggiamo con queste cose, noi.
Diciamo che i vecchietti la fanno ancora da padroni in Formula 1, dai, mettiamola così. Anche Nando si sta abituando bene, no? Però
Sì.
peccato, peccato non riesca a competere con Verstappen, però
Sì.
oggettivamente in questo momento la Red Bull ne ha troppe, quella Red Bull.
Sì, esatto, quella Red Bull che noi adesso l'abbiamo buttata lì, questa provocazione, forse quella di Perez è depotenziata, un po' come si diceva all'epoca della seconda Benetton, ai tempi di Schumacher, o la guidasse Herbert, o la guidasse il padre di Max Verstappen, Jos, si diceva, cioè, non è mai possibile che una domina e l'altra macchina a stento arriva nei primi 5-6.
Infatti, tra l'altro, questo è stato il Gran Premio in cui meno è stato inquadrato Verstappen. Poi non, vabbè, che ormai la regia internazionale ne abbiamo dette, però io praticamente non ho visto Verstappen in questo Gran Premio.
Eh
Forse solo durante il primo stop, ma anche lì.
sì.
Poi vogliamo mettere tra i bocciati anche Russell per, diciamo, la cappellata che ha
Ah
fatto
sì,
per
Russell
Kimberly.
aveva l'opportunità insieme ad Hamilton di bissare il podio delle ultime gare, invece ha fatto un errore che però in Canada ci sta perché non sono nuovi gli errori di quel genere nel circuito di Montreal. Dobbiamo sottolineare una cosa importante storica che è quella del Gran Premio canadese è stata la 41esima vittoria in Formula 1 per Max Verstappen che ha eguagliato così il mito brasiliano di Ayrton Senna
E
che
anche la centesima vittoria Red Bull.
è la centesima vittoria Red Bull, quindi due piccioni con una fava.
Esatto.
Insomma, è tanta roba per Red Bull che speriamo possa essere contrastata da qualcuno in modo più serio l'anno prossimo, perché qui ormai stiamo parlando un po' di un mondiale per le altre scuderie, perché quello principale è un monomarca.
Sì, diciamo che Perez è fortunato che per adesso è ancora il primo di quelli che arrivano secondi, quindi nel mondiale. Però diciamo c'è Alonso in agguato pronto a prendersi questo mondialito.
Sì, esatto. E poi speriamo che magari questi aggiornamenti Ferrari continuino a dare dei miglioramenti alla rossa di Maranello. E chissà, in una situazione più facile, tra virgolette, diciamo così, perché il Gran Premio delle Ferrari è stato complicato da quegli errori in qualifica, però anche quello fa parte della gara. Magari una Ferrari a condizione, cioè che parte in modo regolare in griglia, quindi nelle prime file, chissà se non sia in grado di lottare almeno per il terzo gradino del podio. Perché
Sì.
comunque ricordiamo che poi durante la gara abbiamo tenuto il passo di Mercedes, abbiamo tenuto il passo di Red Bull, soprattutto di Aston Martin, e lì, con quell'ottima trovata della strategia Ferrari di ritardare l'unico pit stop che hanno fatto le rosse, abbiamo conservato, guadagnato e conservato senza problemi, perché non è che Perez abbia attaccato né Carlos Sainz, che era il diretto avversario, né Leclerc, che era davanti a Carlos, cioè non c'è mai stata preoccupazione effettiva, reale, di perdere quelle posizioni. Siamo arrivati in chiusura di puntata. Noi vi ricordiamo il prossimo Gran Premio è quello d'Austria, quindi in casa Red Bull. Vogliamo sottolineare il fatto, come ha già detto Simon, che la Ferrari ha vinto l'edizione del centenario della 24 ore di Le Mans con la Ferrari guidata dall'equipaggio composto da Alessandro Pierguidi, Antonio Giovinazzi, quello che tanto per intenderci è stato cacciato a malo modo da Vasseur in Alfa Romeo, e ora io gliel'avrei detto: guarda cosa ho fatto io e tu quello che stai combinando con Ferrari. E poi da Calado, James Calado, che era il terzo pilota per modo di dire tra
Sì.
quelli che ho nominato, perché non c'è effettivamente un primo, un secondo e un terzo negli equipaggi dell'Endurance. Ecco, magari forse per anzianità il primo pilota, se proprio dobbiamo dirlo, dovrebbe essere Alessandro Pierguidi, che comunque insieme a Calado aveva già vinto la 24 ore di Le Mans con Ferrari, però nelle categorie inferiori, perché ricordiamo che Ferrari ha continuato a partecipare alla 24 ore di Le Mans, per quanto si sia detto che mancava oggettivamente da 50 anni, ma da 50 anni mancava nella categoria principale, quella che adesso è delle hypercar, cioè l'MP1. Ok, detto questo, festeggiando anche il WEC con il successo di Ferrari in una gara che valeva anche doppio come punteggio, e quindi ci siamo rifatti sotto la Toyota nel mondiale, quindi almeno lì ce la giochiamo in qualche
Sì,
modo.
basta che però la FIA non la prende di spunto e rimette Abu Dhabi come Gran Premio a doppio punteggio
Ah, no,
finale.
ecco, no, quello speriamo di no, perché Alemanna ha un senso perché è una 24 ore rispetto ad altre gare che sono 8 ore, 10 ore, 6 ore come Spa, Monza, anzi il prossimo Gran Premio del WEC sarà proprio a Monza e quindi ci sarà anche modo di festeggiare per Ferrari in casa questo successo. E chissà se non riuscissero a bissare la vittoria di Le Mans a Monza, sarebbe una gran bella cosa. E allora, come dicevo, per oggi siamo arrivati a fine puntata. Noi vi ricordiamo i nostri siti, globalshow.net, gestradio.it, i nostri social, ci trovate come Gest Radio. dappertutto, YouTube, Facebook, Instagram, poi i miei social mi trovate come Rugantino7, ma anche se cercate Daniele Antonio Battaglia mi trovate, il mio sito internet è danielebattaglia.it, ma anche tutti gli altri domini sono portano a me, se tutte le strade portano a Roma, tutti i domini col mio nome portano a me, e quindi... Io e Simon vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo l'appuntamento al prossimo Gran Premio di Gran Premio d'Austria con Formula One After Race. Ciao!